sulla difesa è Fabrizio Perni che abbiamo in collegamento con noi. Ciao Fabrizio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
E ben trovato naturalmente. La difesa continua a fare acqua da tutte le parti, così come è strutturata è difficile poterla migliorare, Fabrizio?
No, io credo che... Allora, intanto, secondo me, l'assetto, il fatto di aver perso una partita rocambolesca come quella di Bergamo, secondo me non ci autorizza, almeno a me, a pensare di voler rivoluzionare l'assetto della squadra passando a una difesa a 4, perché nessuno ci darà garanzia che gli errori individuali fatti con una difesa a 3 immediatamente svaniscano con una difesa a 4. Secondo me l'errore più grosso che da molti organi di stampa però non è stato evidenziato con la dovuta importanza è quello sul secondo gol. Secondo me, allora, De Ketelaere ha staccato facendo il terzo tempo venendo là dietro e quindi agendo con un vantaggio rispetto ai nostri difensori, però io ritengo che il nostro portiere abbia fatto un errore di concetto importante, perché su un traversone di 30-40 metri che viene dalla linea del fallo laterale, quindi un traversone lento e che casca soprattutto all'interno dei 5,50 dell'area piccola, lui avrebbe dovuto uscire, sì, portando un aiuto ai difensori.
L'impressione è che sia stato un po' troppo inchiodato sulla linea di porta.
Leggendo a destra e a manca, mi sembra di aver capito che anche nella sua pur gloriosa carriera, se c'era un difetto, era quello che era un po' ostico, un po' debole nelle uscite. Hanno massacrato Ranieri, va bene, avrà fatto un errore, ma secondo me questo è una palla che casca all'interno dell'area piccola di rigore, nei 5,50 dell'area di rigore, con un traversone lungo come quello, non può che essere con responsabilità maggioritaria del portiere.
È vero però, parlando di Ranieri, Fabrizio, che viene chiamato in causa per la responsabilità anche sul primo gol e sul terzo. Sul primo gol si è fatto scavalcare da questo cross di Lookman, mentre sul terzo gol di fatto si gira di schiena quando Lookman va alla conclusione.
Sul secondo gol c'è stata una ripartenza da parte dell'Atalanta, sì. Bove sull'out destro del nostro centrocampo ha tentato un anticipo che gli è andato male, quindi Lookman, o il giocatore dell'Atalanta, ha avuto via libera e quindi improvvisamente in una situazione come quella trovare immediatamente la marcatura e la posizione è un po' difficile. Certo, lui non ha fatto benissimo perché era davanti e non di fianco all'avversario e è successo il patatrac. Ecco, questo è, però devo dire che il primo tempo della Fiorentina è stato un primo tempo lodevole. Finalmente abbiamo visto una Fiorentina con un centrocampo più fitto, molto più fitto, che ha dato filo da torcere all'Atalanta. Poi gli errori individuali hanno scompaginato la partita e nel secondo tempo l'Atalanta ha decisamente meritato la vittoria, perché la Fiorentina non ha avuto quasi più la forza di reazione, mentre ci sono state due o tre occasioni molto importanti dell'Atalanta, per cui il risultato alla fine poteva essere più sotto.
Ecco, però restando ancora sulla difesa, hai l'impressione che manchino dei centimetri a questo reparto, soprattutto quando non viene impiegato Pongracic? Di Pongracic abbiamo detto tutto il male possibile, tra virgolette, no? Per le sue prime prestazioni della maglia della Fiorentina, le ammonizioni, l'espulsione con il Parma. Però poi, ecco, anche in questo momento così difficile per lui, è difficile rinunciare ad un calciatore della sua stazza, della sua altezza, visto che questa Fiorentina pecca, no? Sulle palle alte, proprio perché manca di fisicità. Cosa ne pensi?
E credo che sia vero. Un centrale si comincia a prendere in considerazione, questa era la filosofia vecchia, ma credo che va a maggior
centrale, adesso ci continua a spiegare che cosa si fa con il centrale Fabrizio Verri nel momento in cui riusciamo a recuperare il collegamento con lui, e poi sentiamo anche tutte le considerazioni anche
sì, no, io volevo semplicemente dire che questa difesa, tanto per passare a qualche numero in proiezione, rischia di diventare, chiaramente si spera che Palladino trovi dei correttivi, la peggiore addirittura dal 2001-2002 per quanto riguarda il campionato, per quanto riguarda i gol subiti, la media gol subiti dalla Fiorentina, quindi insomma è un allarme, un campanello d'allarme che suona sì. Al di là di tutto, delle considerazioni più che giuste che ho sentito anche da Fabrizio Berni,
10 gol incassati fino a questo momento in 6 gare, comprendendo naturalmente
certo.
Anche la
Conference, e io mi riferivo al campionato, certo. Quindi 6 gol su 4 partite,
sì. Poi magari ci addentriamo anche nei numeri, però abbiamo recuperato Fabrizio Berni che ci stava parlando del centrale e delle caratteristiche del centrale. Fabrizio,
no, dico una vecchia litania del calcio antico, del mio calcio, ma che credo che a maggior ragione sia vera nel calcio moderno, è che per il centrale si comincia a parlare da 1,85 in su. Da 1,85 in giù non prendiamoli, fatta le dedite eccezioni, non prendiamoli neanche in considerazione, perché la struttura fisica, con tutti i cross che arrivano nell'area di rigore con il calcio moderno, diventa importantissimo. Allora, io per tanti anni, in questi anni commentando la Fiorentina, ho sempre, e non voglio fare dei piagnistei, ho sempre detto che uno dei migliori giocatori per continuità di rendimento era Milenkovic, sì. Fatto salvo l'ultimo anno e mezzo dopo gli europei, per 4 anni è stato fondamentale nella difesa della Fiorentina, perché prima di tutto aveva una continuità di rendimento forse la migliore di tutti i compagni, era fortissimo fisicamente, molto forte di testa, e ha risolto molte problematiche della difesa viola. Ora mi auguro che Pongracic, che ha effettivamente la struttura come Milenkovic, se si dimenticano queste prime apparizioni in cui non è stato all'altezza, possa compensare queste magagne che abbiamo viste ieri. Ma come diceva Lorenzo, e concordo pienamente, il centrale deve avere una stazza importante di fisico e di altezza dentro l'area del rigore.
Tommaso Borghini.
Sì, infatti stavo proprio, visto che giustamente Fabrizio ha parlato anche della statura necessaria per fare il centrale, stavo controllando la statura dei 3 centrali titolari ieri nella Fiorentina. L'unico che è sopra all'1,85 è Ranieri, che almeno secondo Wikipedia è a 1,87, però di pochissimo, diciamo così.
Non sembrerebbe,
però mi rifaccio a ciò che posso leggere, non avendo la possibilità di misurare l'esatta statura di Ranieri, ecco.
Ai miei tempi qualcuno truffava, eh?
Ecco, ci sta che fosse sulle punte quando l'hanno misurato. Non lo so, però ecco, è l'unico che ci si avvicina. Gli altri, per dire, quarta è segnato 1,81, eppure ha una buona elevazione, sì. Per quello, però magari certo, anche sì. Un problema di struttura fisica, no? E Biraghi invece siamo al poco al di sotto della media detta da Fabrizio, quindi insomma 3 centrali, tutti sotto media, e soprattutto, Fabrizio, poi ti lascio la parola, 2 centrali secondo me fuori ruolo. Biraghi è abituato a fare il terzino sinistro da sempre e sta cercando di adattarsi a questo ruolo con difficoltà, anche se per la verità ieri forse non ha commesso gravissimi errori, forse mi sfuggono a me, ma in occasione dei gol mi sembrano più responsabili altri. E Ranieri era abituato invece a fare o il terzino da ragazzo e poi il braccetto, come si dice oggi, della difesa sulla sinistra, non come centrale. Quindi mi sembra che ci sia anche questo problema, cioè giocatori non da adattare, non nel loro ruolo ideale nel pacchetto arretrato.
Allora, sono d'accordo con voi, nel senso che ieri Biraghi non ha precise responsabilità in occasione dei gol, però è indubbio che lui non abbia la struttura mentale per fare il difensore. Io non voglio fare critiche gratuite, per me Biraghi è un buon giocatore, però impegnato in ruoli diversi, perché non ha la struttura mentale, l'applicazione, non ci si improvvisa difensori a 32 anni, perché l'abnegazione, la concentrazione, la guerra che si instaura all'interno dell'area di rigore, si imparano col tempo, vuol dire avere il cervello da difensore, e secondo me Biraghi è uno che ha un buon piede, una buona visione di gioco, un bel sinistro, è utile quando abbiamo la palla noi, ma non quando l'hanno gli altri, e quindi non ha proprio l'attitudine di fare il difensore. Io ricomincerei a mettere tutti nei loro ruoli secondo le caratteristiche di ciascuno.
Oggi mantenendo la difesa a tre, Fabrizio, chi faresti giocare?
Allora, io farei giocare quarta sulla destra, Pongracic, augurandoci che migliori, e Ranieri sulla sinistra. E poi avrei una curiosità in caso di necessità di vedere anche Kayode come braccetto di sinistra, perché è vero che ho sempre fatto il terzino fluidificante, ma se questo ragazzo...
Centrale di destra? Più che di sinistra.
Sì, centrale di destra, sì.
Sì, sì.
Il braccetto di destra, come si dice, del calcio di oggi, secondo me fisicamente, per struttura, per forza fisica, potrebbe essere adattato anche fare il centrale esterno di destra. Non il terzino fluidificante come è stato utilizzato fino ad ora.
Sì, ma è su quarta, però alla fine che valutazione possiamo fare? Perché comunque anche ieri ha dato dimostrazione di essere abbastanza incerto in alcune circostanze. Nel secondo tempo poteva causare anche un altro gol, la sua incertezza, la sua disattenzione. Mi riferisco a quell'azione in cui Bellanova poi è andato molto vicino al gol, c'è stata la deviazione di piede in angolo da parte di De Gea.
Ogni tanto ha qualche amnesia, ma secondo me è il giocatore di qualità, perché è vero che magari ha qualche amnesia, prende qualche gol di troppo, ma è anche vero che alla fine del campionato lui ha fatto anche gol importanti per la Fiorentina, ha un bellissimo calcio, è agile.
Bellissimo calcio, certamente, però poi tutto quello che guadagna in avanti lo prende in fase difensiva.
Ecco, che diciamo che il suo mestiere sarebbe quello di difendere, e si fa più valere come bomber, perché sì, insomma, ha già anche ieri ha segnato, mi pare, un paio di gol quest'anno, sì, quindi già due in campionato, se non sbaglio, ora non vorrei sbagliarmi, quindi comunque è una media gol straordinaria dal punto di vista per un difensore, però insomma le leggerezze ci sono. Sono palpabili, evidenti, e purtroppo si verificano quasi domenicalmente, o meglio quasi ad ogni partita.
Tutto questo ci lascia pensare che difficilmente potrà cambiare, no? Quarto, ormai è questo,
lo conosciamo, sappiamo che il livello di attenzione soprattutto conosciamo di quarta, che credo che sia un limite straordinariamente negativo per un difensore.
Quarta, Pongracic, Ranieri, dice Fabrizio Perni, come possibile difesa a titolare magari già dalla partita con la Lazio. Tornando a Fabrizio, che abbiamo recuperato, Fabrizio, volevi terminare, poi ci sono dei messaggi che sono anche delle domande e delle considerazioni su quello che stavi dicendo tu, Fabrizio.
No, dicevo, ecco, che alla luce dei giocatori che abbiamo ora, se la disposizione tattica deve essere questa a tre, al momento i giocatori sono questi. Se poi in situazioni di emergenza, come ripeto, secondo me potremmo fare un tentativo di adattare anche Kayode in situazione di emergenza a occupare uno di questi tre ruoli. E poi aspettarci che De Gea migliori nelle uscite.
Ecco, a proposito di De Gea, grande Berni ha ragione, De Gea non esce male, non esce mai, ci scrive Mauro, mentre Rifredi ci scrive... Io, con tutto rispetto per Berni, sono in disaccordo con lui. Questa leggenda che in area piccola è palla del portiere, come dice lui, è impensabile che un portiere riesca a coprire tutto il campo. De Ketelaere poi salta proprio sulla riga dell'area piccola. Io do più colpa ai difendenti che erano in marcatura zona. Cosa ne pensi, Fabrizio?
Ma io rispetto ovviamente il pensiero del nostro tifoso, però io continuo ad essere della mia opinione su un traversone che viene da 40 metri di distanza, molto alto, il portiere non può aspettarlo sulla linea di porta, ma deve stare almeno 2 metri fuori dalla linea di porta. Se il pallone casca al limite dei 5,50 dell'area piccola, sì, facendo un terzo tempo con le mani, il portiere deve andare tassativamente a prendere il pallone, perché con il calcio di oggi i portieri, oggi sa un bel dire che il portiere bravo è quello che gioca a piedi, sono tutte fandone secondo me, il portiere bravo è quello che para, e nel calcio d'oggi se uno para ed è bravo nell'uscita, questo è il valore aggiunto del portiere. Vorrei dire una cosa, un minuto soltanto, certo. Allora, tutti dopo la partita con il Budapest, tutti alla luce della strafitosa partita a De Gea, si sono gettati ad applaudire De Gea come era giusto che fosse. Nessuna parola per Terracciano, che in 2 anni ha avuto un rendimento continuo forse il migliore di tutti, e che immediatamente nel tempo di un batter di ciglio è stato dimenticato da tutti.
Tutto questo vuol dire che, per dire che Terracciano non ha un nome altisonante come quello,
esatto,
di De Gea?
Esatto, allora spesso i tifosi si eccitano e si esaltano guardando la storia di un giocatore e il nome di un giocatore, mentre un grigio travede il calcio come Terracciano, pur facendo dei campionati con straordinaria qualità, viene apprezzato meno che di un grande giocatore. Non voglio innescare nessuna polemica, era solo per un dovere di rispetto e di stima nei confronti di un portiere che in questi 2 anni ha dimostrato di essere un portiere vero e non di una buona riserva come ritiene la maggior parte dei tifosi della Fiorentina.
Ecco, quindi con tutto il rispetto per i tifosi, per gli ascoltatori, alcuni di loro come li definisci, visto che vanno dietro ai nomi? Come ti piace definirli?
No, non voglio avere il massimo nel calcio, verità non ce ne sono, per cui questo è il mio modestissimo parere. Io sono uno che si eccita poco di fronte ai grandi nomi, l'unica cosa è che conta nel calcio sono i risultati, le prestazioni e soprattutto la continuità delle prestazioni. Per me diventa un grande giocatore, un buon giocatore, chi nell'arco di un campionato fa un campionato pieno, fa diciamo 35-34 partite su 38 con buoni rendimenti di ogni partita. Non con dei picchi a campione, certo, e delle cadute da semplicità.
Continuità di rendimento, quello è molto importante.
Continuità di rendimento e campionati pieni è la unica vera regola con la quale si devono valutare, secondo me, i calciatori.
Prima di salutarti, un'altra domanda da parte del nostro ascoltatore che sposta il tema su Biraghi, e ci scrive Stefano Taxi: credo che Biraghi, da capitano e uomo di personalità, dovrebbe essere lui a dire io terzo di difesa non ci ho mai giocato, non ci posso giocare. Chiedo a Berni: è fantascienza che un calciatore si comporti così, o da uno come Biraghi ce lo potremo aspettare?
Fantascienza allo stato puro. Beh, punto. Perché non esiste un giocatore che si autoflagelli in questa maniera, perché tutti hanno una personalità, tutti hanno spesso un'autostima molto importante, tutti si ritengono migliori dei compagni e tutti, avendo deciso di giocare, si sentono pronti per giocare anche nei ruoli non propriamente confacenti con le proprie caratteristiche. Quindi per me è fantascienza lo stato.
Però secondo te perché questa insistenza di Palladino a far giocare anche come centrale di destra in una difesa proprio Biraghi? Perché il capitano?
Beh, è un mistero gaudioso che mi farebbe piacere sapere. Tutti possono essere cambiati fuori che Biraghi. È un mistero, è veramente un mistero.
Evidentemente ha un ascendente particolare, sì, nello spogliatoio, e quindi è difficile toglierlo.
Ma, No, ma sarebbe, se così fosse, sarebbe un limite dell'allenatore, a questo non ci voglio credere. È chiaro che all'interno di uno spogliatoio ci sono sempre stati in tutti i tempi dei calciatori che hanno un'autorevolezza, un'autorità, diciamolo, un carisma migliore, però se ci sono delle partite in cui c'è necessità di fare delle sostituzioni, l'allenatore è preposto per questo, si fanno delle scelte dolorose anche se perché sono necessarie. E poi, come ripeto, Draghi secondo me non può giocare in difesa a fare il difensore, ma può essere impiegato con profitto, come ha dimostrato, facendolo in altra posizione, in altri ruoli. Ma il difensore, secondo me, non lo può fare.
Tommaso Borghini, l'ultima considerazione con Fabrizio Benni.
Sì, no, intanto voglio ricordare che proprio venerdì scorso alla trasmissione del Brivido abbiamo sentito un altro grande saggio del calcio italiano, che è Nedo Sonetti, ha detto le stesse cose riguardo a Biraghi di Fabrizio Benni. Quindi insomma,
sei in buona compagnia,
ecco, mi
Fabrizio.
Sembra che, ecco,
meno male,
che
meno
il,
male.
Insomma, la saggezza anche di un uomo di calcio, sì, come Nedo Sonetti vada unita a quella di Fabrizio, dovrebbe far riflettere. Mi sembra che Raffaele Palladino in questo caso pecchi un po' di coraggio, nel senso che ci vuole coraggio forse a mettere fuori Biraghi dalla Fiorentina, però le partite sono tante, si può subentrare, c'è l'Europa, e poi cambi anche il ruolo agli altri giocatori, no? Perché Ranieri in questo modo va nel mezzo, insomma, e c'è una serie di circostanze negative che si vengono ad accumulare in generale. Quindi, in conclusione, a Fabrizio vorrei chiedere: ma quindi questa difesa è stata costruita dalla società con un po' di leggerezza, a vedere le scarse alternative a disposizione di Palladino, oppure il fatto che appunto Palladino si inventi dei giocatori fuori ruolo che non dovrebbe, una squadra appena costruita non dovrebbe avere?
Ma questa è la difesa dell'anno passato, la differenza è che non c'è più Milenkovic, esatto, e che c'è Pongracic. La struttura dei due è la medesima, il prezzo di vendita dei due è stato più o meno il medesimo. Allora, cioè, quindi se Pongracic avesse il rendimento che Milenkovic ha avuto nei primi 4 anni, noi un piccolo problema l'avremmo risolto, perché Milenkovic, ripeto, per 4 anni è stato uno dei più forti della Fiorentina. Quindi aspettiamolo con fiducia, però sistemiamo, mi auguro che Palladino sistemi queste cose e ridia a ciascuno il ruolo che madre natura gli ha dato, perché pensare di cambiare un ruolo a un giocatore che ha 32 anni secondo me è azzardato e controproducente.